redigio.it e la storia continua. Questa è la storia della Saffa, che oggi si chiama Sariò ed è la puntata numero 3. È bene rileggere le due precedenti. Il primo dopoguerra aveva portato la società Fabbriche Riunite Fiammiferi, che quindi sarebbe la Saffa, vari problemi da risolvere, ma primo fra tutti quello di saper produrre e per chi produrre. Per saper produrre occorrono le maestranze e gli impianti, e quando dico maestranze abbraccio in quell'espressione uomini e donne, e queste ultime sempre molto numerose e attive nella Saffa. Ma forse il problema più importante fu quello del per chi produrre. Gli antipodi e il lontano oriente, come si era già detto, e buon mercato per l'azienda, la guerra li aveva costretti ad approvvigionarsi diversamente. Bisognava perciò ridurre l'orizzonte e pensare ad altri mercati meno lontani, dove però l'industria fiammiferaia italiana, riaffacciandosi, si trovò in competizione con un gigantesco trust nordico, sorto e affermatosi mentre gli italiani avevano altro a cui pensare. Il trust si chiamava Kruger e Toll, e la sua storia meriterà, forse, un articolo particolare. Ma anche in Italia le cose erano cambiate. La libertà di vendita dei fiammiferi era stata abolita nel 1916 e sostituita da un monopolio smantellato poi nel 1921 dal Giolitti, il quale ordinò all'amministrazione dello Stato di studiare una diversa organizzazione per il mercato fiammiferaio in sostituzione di quella apprestata durante la guerra. Alla fine dell'anno successivo, data per la quale Giolitti forse pensava di rientrare al Viminale dopo aver fatto collocare sul seggiolone del palazzo il suo modesto e baffuto discepolo, senatore Facta, invece defenestrato da un uomo in camicia nera e ghette bianche. Il provvedimento era pronto e ne nacque al principio del 1923 il Consorzio Industrie Fiammiferi, che riunì per la produzione e per la vendita tutti gli industriali fiammiferai italiani e quelli che industriali, malgrado la buona volontà di chiamarli tali, industriali proprio non lo erano ancora. E comincia l'epoca della meccanizzazione, delle concentrazioni, della concorrenza, specie all'estero, ma anche all'interno, e questa non si faceva sul prodotto, sulla cui qualità vigilava, come tuttora, un organo a ciò delegato dall'autorità dello Stato, bensì nella corsa delle concentrazioni, acquistando cioè piccole aziende con attrezzature inadeguate per riunirle in un complesso più grossi, meglio organizzati e dotati di impianti più moderni che allora come oggi. E in tutte le fabbriche dell'azienda si abbattono muri per ingrandire locali, si costruiscono capannoni per dare spazio a macchinari nuovi e talvolta non poco rumorosi, e si migliorarono le condizioni igieniche degli ambienti di lavoro e la protezione dei lavoratori. Infatti la legislazione sul lavoro si infittisce e si perfeziona. Nelle fabbriche della Fabbriche Riunite di Fiammiferi e negli uffici entrano dei laureati, tecnici in numero sempre maggiore, segno che l'azienda si adegua, anzi, cammina coi tempi e il progresso tecnologico, anche se allora questa parola proprio non era di moda. E, tanto per infiorare con pettegolezzi, che confermino però quanto vado dicendo, e per ribadire che nulla di nuovo passa sotto il sole, ricorderò che a Magenta, in quei tempi, un giovane meccanico austriaco dovette rimanere per qualche settimana per avviare una macchina continua. Egli cercò di avviare anche un piccolo flirt con la giovane operaia addetta all'intelaiatura della macchina. Era costei veramente una bella ragazza, di lineamenti fini e dotata di ottima presentazione. Dopo il lavoro vi fu qualche incontro. «Ma come fate a capirvi e a parlare?» le invidiose amiche domandano alla compagna. «Lui, il parla coi man», fu l'ingenua risposta formulata nel semplice dialetto del Naviglio. Ma forse, in mancanza di un vocabolario più vario, ella voleva far capire che i due ricorrevano alla mimica. Ma ancora oggi io ricordo la frase e tante furono le risate dei maliziosi. Intanto le fabbriche riunite diventa come una fiorente sposa. È entrata nell'età di far figli. Ma e quanti ne mette al mondo? Oh, se più vi piace. Essa è come un grosso albero fronzuto, pieno di salute, e dalla sua corteccia prorompono rami grandi e meno, alcuni da potare per meglio rinforzare gli altri, con foglie grandi e piccole, con fiori di vari colori, profumi e leggiadrie. Dire di tutti sarebbe un'elencazione notarile, adatta comunque ad altri scopi. Qui mi rimetterò all'indispensabile, ricordando anche che una presentazione delle produzioni, delle attività e delle aziende che rivendicano il ceppo comune fu fatta già su una nota rivista. È indispensabile, consiste nel menzionare la data del 5 ottobre 1928, in cui nasce la Società Anonima Finanziaria Fiammiferi ed Affini, con sede a Milano, allo stesso indirizzo della madre ed avente per scopo quello di finanziare aziende fiammiferaie. La SAF. Ed è costei che, per ragioni di varia natura, il 3 giugno 1932 si fagociterà assieme con altre e anche con le fabbriche riunite dei fiammiferi. Quando poi gli scopi, il finanziamento e i controlli delle finanziarie verranno stabiliti da apposita legge, la SAFA si accorgerà di non essere una vera finanziaria, essendo rimasta invece prevalentemente un'azienda industriale, e modificherà ancora la sua ragione sociale, ma non la sigla SAFA, in Società Azionaria Fabbrica Fiammiferi Affine, tuttora valida, e siamo nel 24 luglio del 1937. Ma la prima dimostrazione che l'azienda intendeva guardare nel proprio futuro con una visione più ampia l'aveva già data al principio del 1926 con l'acquisto del primo terreno agricolo forestale, Papozze, destinato a fornirla di legname, di pioppo, per la sua attività fiammiferaia. Il terreno era buono, i pioppi venivano bene e il prezzo equo. E così fu deciso l'acquisto. Se non che quella primavera, giù pioggia a non finire, e coloro che l'avevano proposto l'acquisto per alcune notti non dormivano, temendo la sommersione del terreno, la sua avulsione, la perdita delle piante e quindi altre calamità. Non successe nulla. E il primo passo fu poi seguito da numerosi altri che portarono via via all'attuale patrimonio terriero e alla coltivazione di assai migliaia di piante. Congiunta ad una serie e brillanti attività nel campo della produzione del latte e di altri prodotti dell'agricoltura. Ancora in quel tempo tante e tante erano le giovani e non le più giovanissime donne riunite in grandi reparti per l'astucciatura manuale dei fiammiferi. Per rompere la monotonia del lavoro, infondere anche adesso un ritmo un po' più spedito, che consentisse anche alle meno abili di raggiungere una buona media di cottimo, la caporeparto, o maestra come allora si diceva, nel corso delle 8 ore di lavoro invitava le operaie a cantare le canzoni di allora, o che erano quelle rimaste in voga in quel pubblico meno sofisticato di oggi. Non conosco i titoli, ma alcune parole sì, sono fili d'oro i tuoi capelli. Oppure, è nata una bambina con la rosa in mano. Oppure, cantano 1000 capinere. E chissà quante altre, ma poi per rimediare alla spregiudicatezza di tale canzone e accontentare le meno giovani e le più giudiziose, tutte intonavano il rosario. Anche quello aiutava la produzione. Ma di che epoca si va farfugliando? Mi pare di sentir dire. 1926, 27, 28, oh, tanti anni fa, ma non 2 secoli, e 40 anni sono già ieri, anche se verranno un'altra guerra, e non parlo di quelle minori di contorno, e un dopoguerra che non finisce mai. Il trattato di pace con la Germania non c'è ancora, trasformatosi in una mancanza di pace generale. Mi avviera qualcuno che credeva di vedere lontano. 1928. Su ordine di Roma, i fiammiferai devono dare inizio alla costruzione dello stabilimento di Spoleto, voluto nella camera che immette su un certo storico balcone. L'ordine è duplice. Costruzione di una fabbrica di fosforo, da parte di chi allora quasi solamente consumava il fosforo. Ma pensate un po' come corre la chimica. Oggi il fosforo si consuma migliaia di tonnellate per un'infinità di prodotti. E scartata la proposta di ubicarla a Crotone, proprio dove oggi c'è il più grosso complesso italiano per la produzione di fosforo e dei suoi derivati organici, perché la località è inadatta strategicamente in rapporto ad eventuali avventure belliche e viene consigliato di costruire la fabbrica proprio nel centro della penisola, in zona amenissima, fra colline ubertose, in prossimità di monti cari ai ricordi francescani, fra un paesaggio invitante a pensieri di pace, di raccoglimento, di letizia. E comunque inattaccabile in caso di emergenza, perché con una frase così sciocca ci si preparava alle bombe che poi sarebbero piovute dal cielo su richiesta di chi parlava per gli italiani. E tanto fu inattaccabile lo stabilimento che fra quelli della Saffa il più largamente bombardato e conciato della guerra era proprio quello di Spoleto. Evviva i nostri strateghi, evviva, evviva. Quello stabilimento era veramente bello e moderno, ci vollero 4 anni per approntarlo e per la produzione del sesquicolpuro, il tecnico che si assunse l'onere e l'onore della progettazione e dell'esecuzione scelse un procedimento allora d'avanguardia. Ma quando si trattò di ottenere il prodotto, chissà per quale stregoneria, il sesqui non uscì. Fu tale lo sconforto di quel valoroso tecnico che preferì rimetterci la vita. E invece si era trattato di un niente. Bastarono poche settimane, pochi ritocchi, di poco conto e tutto fu in ordine. Ricordo quell'episodio per rendere ancora oggi un commosso tributo a chi realizzò quello stabilimento e per esortare sperimentatori e loro superiori a considerare successi ed insuccessi con lo spirito obiettivo e a non lasciarsi dominare dagli effetti di temporanei superaffaticamenti nervosi e intellettuali. Ma con ciò non intendo assolvere chi vada alla carlona e con leggerezza. Ripensando ora agli anni quelli ruggenti, oggi li chiamano così, eppur considerando le minori responsabilità di cui ero investito, ma ricordando anche di avere vissuto vicino a coloro che tutte le faccende aziendali riassumevano al proprio tavolo, mi sembra che tempo e faccende fluissero placidamente, anche se la Saffa andava allargando il campo delle sue attività industriali e conseguentemente il perimetro dei propri stabilimenti, la superficie dei suoi capannoni e il numero degli operai. Erano gli anni dell'autarchia e qualcuno dice che anche quelli della sonnolenza rispetto a quello che si faceva negli altri paesi, entrambe pagate care poi durante la guerra. Ma ormai siamo arrivati alla cronaca di ieri. Negli anni 30 nasce la Paglia d'Oro, che è una felice espressione per una non felice decisione. E con la Paglia d'Oro, la fatale industria del legno e le preoccupazioni relative non più cessate. Poi, via via, dopo guerra, si hanno le trasformazioni radicali degli stabilimenti, degli impianti ormai non più rumorosi, degli ambienti di lavoro puliti, ampi, pieni di luce e di aria, e i nuovi settori industriali, nei quali la Saffa si spinge con investimenti sempre più impegnativi. Tra di essi rifulge come splendida gemma che fa baluginare soddisfazioni sempre maggiori e più ampie prospettive, ma comunque da attuare con giudizio, ponderazione e accortezza. E quindi nasce la nostra cartiera.